Ciao, io sono Veronica e ti do il benvenuto nella rubrica settimanale di ogni momento di Accademia Hammers di ogni martedì alle 13.30 su YouTube. Oggi ci accompagna la dottoressa Martina Colorio, antropologa culturale e insegnante presso l'Accademia Hammers. Ora, la casa in cui abiti può dire molto di te, ma non solo di te, anche del rapporto che hai con la tua famiglia d'origine. Bene, questo e molto altro viene spiegato in questo video. Infine, ricorda che tutti i link di contatto della dottoressa Martina Colorio e degli altri video suggeriti si trovano nella descrizione di questo video o podcast. Abbraccio, ci sentiamo presto.
Salve a tutte e a tutti. Anche in questo video vi parlerò ovviamente della nostra casa e in particolar modo di come leggere la sua spazialità in relazione con le dinamiche con la nostra famiglia e in particolar modo con la nostra famiglia di origine. Mi piace utilizzare il termine psicogenealogia della casa prendendo in prestito la terminologia legata alla psicoterapia transgenerazionale che vede le relazioni all'interno di una famiglia sia dal punto di vista palese, quindi esplicitato, esteriorizzato, ma soprattutto dal punto di vista più nascosto, quindi di tutta una serie di dinamiche che magari noi non riconosciamo, di cui non abbiamo coscienza, ma che possono influenzare pesantemente le nostre esistenze come dei veri e propri bagagli che ci portiamo di generazione in generazione. Uno può domandarsi, ma com'è possibile che un'abitazione, che la forma di un'abitazione porti questo tipo di informazione? Lo fa perché, come vi avevo già spiegato in altri video, la nostra casa è la nostra estensione nello spazio. La casa rappresenta il nostro io espanso, quindi come noi ci esplicitiamo, ci manifestiamo nel mondo e come noi ci relazioniamo con il mondo stesso. La psicogenealogia della casa può essere utilizzata sia dall'individuo, quindi dalla persona che vive la propria abitazione e che vuole compiere un percorso di crescita personale o anche di risoluzione dei conflitti interiori, ma allo stesso tempo può essere utilizzata anche dai terapisti, dai counselor o degli operatori olistici che attraverso l'analisi della casa di una persona, di un proprio cliente, possono avere delle informazioni in più che magari lo stesso non esplicita poiché non è a volte cosciente. La casa, infatti, come noi sapiens, ha una spazialità e una direzionalità. Il retro della casa va a rappresentare il nostro passato, poiché nella nostra percezione tutto ciò che ci sta dietro è qualcosa di trascorso e questo è dovuto proprio alla nostra fisiologia con postura eretta, occhi frontali e direzione frontale. Infatti, raramente camminiamo all'indietro, ma tendiamo sempre a muoverci verso avanti. Così anche la casa ha appunto il suo retro che rappresenta il passato, la sua fronte che rappresenta il futuro, le opportunità, le possibilità, ma anche un'altra spazialità orizzontale, potrei definirla, che proietta quelle che sono i nostri emisferi cerebrali, quindi un lato destro più creativo che può essere definito come più femminile in un certo senso, e un lato sinistro più metodico e logico che può essere definito come maschile. Per facilitare l'analisi, secondo me, si può utilizzare sempre la tradizione del Feng Shui. Il Feng Shui, infatti, identifica in queste direzioni quelli che sono dei simboli, simboli zoomorfi, dalla forma di animali, che sono 4 più 1, poiché include anche il centro dell'abitazione, che a livello inconscio, quindi a livello profondo, per noi rappresenta la comunicazione e il cuore della casa. E in particolar modo, quando andiamo a parlare di relazioni familiari, come in questo video, è importante capire che il centro della casa rappresenta veramente la possibilità e il livello di comunicazione che si trova tra i vari membri di una famiglia. Parlando di animali celesti, quindi abbiamo la tartaruga nera che si trova sul retro dell'abitazione e rappresenta la nostra famiglia di origine, la nostra città di origine, il nostro passato, il bagaglio in un certo senso che ci portiamo attraverso la vita. Poi abbiamo quella che è chiamata Fenice rossa, che si trova frontalmente, che rappresenta il futuro, le possibilità, gli obiettivi che possiamo raggiungere o non raggiungere effettivamente. E a livello di quello che viene definito asse orizzontale, abbiamo il lato destro, sempre guardando verso la Fenice, quindi guardando verso la facciata, il lato destro che viene rappresentato dalla Tigre bianca e rappresenta l'elemento yin, quindi le potenzialità, le capacità di una persona, e il lato sinistro, definito drago verde, che rappresenta invece l'azione, la capacità, il lato più yang, sempre di un abitante di questa casa. In centro poi viene definito il serpente giallo. Dobbiamo pensare sempre che il serpente, a differenza di un bagaglio culturale, di un significato culturale che gli è stato assegnato dalle religioni abramitiche, che gli ha dato una connotazione negativa, da sempre, per noi sapiens, è simbolo di guarigione, mutamento, poiché perde la pelle e continua a vivere e crescere, ma anche di conoscenza, ed è proprio per quello che viene utilizzato a simboleggiare il cuore della casa come primo motore, in un certo senso, di tutte le dinamiche che la stessa porta. Come facciamo quindi a riconoscere queste dinamiche occulte, in un certo senso, all'interno della nostra abitazione? Innanzitutto bisogna fare una prima distinzione, ovvero quella della origine della casa e della soggettivazione della stessa. Infatti, innanzitutto bisogna dire che quando una casa è una casa di famiglia, quindi è stata vissuta da più generazioni, questo è molto più marcato, poiché la persona si proietterà molto di più sulla propria abitazione e sulle dinamiche familiari legate a questa abitazione, rispetto a una persona che entri in un'abitazione sconosciuta, quindi in un'abitazione acquistata, messa in affitto, eccetera. Di contro, bisogna anche sempre comprendere se l'abitazione è un'abitazione che è stata scelta con cura e in cui la persona effettivamente si riconosce, o se è un'abitazione scelta magari all'ultimo minuto e per ragioni prettamente di praticità. In questo ultimo caso, l'abitazione rispecchierà molto poco quella che è la psicologia della persona, poiché è un'abitazione in un certo senso di fortuna, quindi un'abitazione scelta senza troppi ragionamenti, in cui magari la persona starà anche poco tempo o comunque non si sentirà mai appartenere alla struttura stessa. Se invece parliamo di case scelte con cura, dopo lunghe valutazioni, confronti, scelte tra più case, quelle sono le case che molto più spesso presentano questi segnali di dinamiche familiari non palesi, in quanto la persona sceglierà sempre una casa che in un certo senso la rispecchi, in cui essa si può riconoscere. Quali sono quindi i primi segnali da analizzare? Innanzitutto, le case possono avere delle mancanze o possono avere delle aggiunte o possono avere forme, elementi, colori o quant'altro che vanno a simboleggiare delle dinamiche particolari. Ma come fare quindi per definire queste mancanze o queste aggiunte? Il metodo più semplice è applicare la griglia a 9 caselle che viene utilizzata nel Feng Shui. Nel link in descrizione potete trovare un video nel quale ho spiegato sia che uno lo voglia disegnare a mano, sia utilizzando dei software, come farlo nel modo più semplice e possibilmente preciso possibile. Chiaramente, per questo tipo di analisi, visto la forma divulgativa di questi video, non si andrà mai nel dettaglio, che è un compito ovviamente da professionisti, ma questo sistema può comunque essere di grande aiuto anche per una partenza di ricerche o analisi di altro tipo che uno vuole fare con altre tecniche o altre discipline. Disegnato la griglia a 9 caselle, noi riconosceremo all'interno della stessa una direzione. Tale direzione geografica è da un lato la direzione spaziale vera e propria, quindi nord, sud, est, ovest e quant'altro, ma dall'altro anche vedremo che ci saranno 3 caselle dedicate al retro della casa, 3 caselle dedicate alla fronte della casa e 3 caselle dedicate al centro della casa, quindi anche all'asse orizzontale. Quando siamo riusciti a tracciare questo schema, la prima cosa da guardare sulla planimetria della nostra abitazione è se tutte sono piene, se alcune di esse sono piene, alcune sono vuote, o se alcune persino possono estendersi al di là del quadrato, quindi avere delle estensioni. Cosa rappresentano queste differenze? Una casella piena rappresenta comunque un punto della casa che c'è, che è presente e che la persona riconosce. Una mancanza può rappresentare invece una vera e propria mancanza anche dal punto di vista familiare, soprattutto se parliamo del settore legato alla tartaruga nera, quindi al retro della casa. Infatti, noi possiamo vedere che ogni mancanza può rappresentare qualcosa che una persona ha perso o non ha mai avuto dalla famiglia di origine. Una casa in cui, ad esempio, manca il retro, la tartaruga dal lato del drago, può rappresentare una mancanza o dalla famiglia di origine dell'uomo di casa, del maschile della casa, o una mancanza collegata al padre o comunque alla linea maschile di ascendenza. Il contrario, ovviamente, se trovassimo queste mancanze dal lato della tigre, quindi dal lato del femminile. Se invece troviamo delle aggiunte, magari queste aggiunte possono rappresentare un supporto, un qualcosa in più che ci è arrivato dalla famiglia. Quando abbiamo definito quindi se la nostra abitazione ha determinate mancanze, la cosa da fare è prendere coscienza di quel determinato ambito della vita. Se io, ad esempio, quindi ho una mancanza collegata al mio passato, collegato al maschile, dovrò chiedermi chi rappresenta questa mancanza, che cosa non ho avuto o non ho ricevuto, o con chi non ho potuto creare un legame nel mio passato. Questo permette alla persona, ovviamente, di fare un'analisi personale più approfondita legata a quel determinato ambito di vita, anche per capire se appunto nella nostra famiglia ci stiamo portando avanti delle responsabilità che sono, non sono nostre, ma che sono dei nostri genitori o dei nostri nonni o comunque della nostra linea familiare, soprattutto quando si tratta di famiglie che hanno molto forte, cioè sentono in modo molto forte la genealogia, quindi la linea degli antenati della famiglia stessa. Infatti, come anche spiega la psicogenealogia, bisogna capire che molto spesso dinamiche collegate a incidenti anche, ma anche a malesseri, ripetizione di schemi e di comportamenti di un certo tipo, ci sono state introiettate, quindi noi le abbiamo apprese involontariamente in un certo senso, già dall'infanzia e continueremo a riprodurle come se la nostra linea di sangue avesse una sorta di potere transgenerazionale, quindi che attraversa tutta la linea familiare. Riuscire a prendere coscienza di ciò e utilizzare magari anche proprio l'analisi della nostra abitazione per riconoscere delle mancanze o delle aggiunte ci permetterà di superare questi blocchi, poiché questi blocchi o queste problematiche, poiché ognuno deve portare avanti la sua esistenza con le proprie potenzialità e non dedicarsi esclusivamente a delle dinamiche che sono state iniziate e portate avanti dai nostri genitori e dalla nostra famiglia di origine. In particolar modo, bisogna poi fare attenzione anche a come la nostra casa è circondata in un certo senso. Infatti, parlando di psicogenealogia, è proprio importante anche analizzare bene tutto il retro della casa, quindi rendersi conto se è spazioso, se è facile da raggiungere, se ha dei muri, dei blocchi, qualcosa di opprimente, poiché questi sono proprio sintomi, in un certo senso, di dinamiche non adeguate nel legame con la nostra famiglia di origine. Muri esterni molto a ridosso della casa, alberi eccessivamente addossati o comunque troppo grandi rispetto all'abitazione, possono essere sintomo di una famiglia eccessivamente presente e quindi di una famiglia che tende a fare troppa pressione sulla persona e non gli permette o non le permette libera espressione delle proprie potenzialità. Di contro, se troviamo una casa il cui retro è molto ampio, anche il consiglio sarebbe averlo anche leggermente rialzato, quindi a salire rispetto alla casa, è una famiglia che dà la possibilità di espressione alla persona e quindi permette alla persona di fluire attraverso la propria vita in un modo molto più armonioso rispetto a famiglie troppo presenti o troppo opprimenti, appunto. Anche il discorso del lato destro e del lato sinistro, quindi della tigre e del drago, devono essere sempre analizzate, perché molto spesso mancanze in queste direzioni possono rappresentare delle mancanze della persona, quindi dell'incapacità di manifestare determinate caratteristiche che può essere legata proprio all'educazione della famiglia di origine. Noi troppo spesso siamo abituati a credere che il nostro contesto culturale, il nostro contesto sociale siano insuperabili, quindi di dover aderire sempre a quelle che sono le mappe mentali e le credenze della nostra famiglia di origine, in particolar modo. Tuttavia, poiché ognuno di noi è nato diverso dall'altro, differente, con potenzialità diverse, interessi diversi, è importantissimo che in un percorso di crescita personale la persona si renda conto che l'espressione dell'essere umano è talmente varia e talmente variabile, quindi che può mutare nel tempo, che rimanere ancorati a certe dinamiche, a certi pattern di comportamento che riguardano sia appunto credenze, determinate etiche morali non naturali, quindi c'è l'idea di dover fare delle cose poiché magari ci è stato insegnato dalla religione o dalla nostra famiglia, non fa bene al sapiens, non fa bene a noi viventi. La tradizione da sempre ci insegna che dobbiamo mantenere in un certo senso la linea di famiglia. Questo era molto chiaro ancora oggi, ma soprattutto in passato, quando le famiglie, magari tutti, facevano sempre lo stesso lavoro, la stessa professione. Ma questa è una dinamica altamente limitante per l'espressione personale, poiché la nostra differenza individuale non può essere vincolata ad una forma pensiero che ci arriva da qualcun altro, in questo caso dalla nostra famiglia di origine. Quindi, ad esempio, Se vediamo casi con mancanze sullo yin, quindi sul lato tigre, il femminile, o sullo yang, il lato drago maschile, può anche rappresentare la incapacità di esprimere determinate potenzialità della persona. E questo spesso è proprio dovuto alle credenze a cui noi ci sentiamo obbligati di aderire, poiché ci è stato insegnato dalla nostra famiglia. In ultimo, invece, se guardiamo il fronte della casa, lì vediamo le nostre potenzialità. Le nostre potenzialità a volte possono essere bloccate proprio da delle dinamiche familiari che non possiamo gestire e che ci autolimitano nella nostra espressione. Quindi, osservando il fronte della casa, dobbiamo sempre renderci conto se vi è abbastanza spazio nuovamente per poterci manifestare, quindi per poter prendere ispirazione dall'esterno e trasformare la nostra vita in funzione di quello che abbiamo realmente attorno, non di ciò che ci arriva dal nostro passato. E allo stesso tempo, se ci sono delle mancanze a livello di planimetria, è interessante analizzare se le stesse vanno a rappresentare delle mancanze che noi percepiamo di manifestare quotidianamente, quindi di non essere capaci di fare. Se uno volesse portare a un livello superiore l'analisi che riguarda la relazione con la famiglia e in particolare se uno volesse comprendere meglio le dinamiche in atto all'interno della propria famiglia, può utilizzare anche quella che è definita scuola dei trigrammi, quindi un sistema che ci deriva sempre dal feng shui e che va ad assegnare ad ogni direzione geografica e quindi ad ognuno dei 9 quadrati, o meglio dire 8, che abbiamo tracciato nella planimetria, ad un determinato membro della famiglia. In particolar modo, è importante tener conto del nord-ovest che rappresenta sia il maschio dominante che comunque la persona dominante all'interno di una dinamica familiare, potremmo definirla col termine zoologico di alfa, quindi di animale alfa. La femmina dominante, poi, che invece riconosciamo nel sud-ovest, e i figli che possiamo riconoscere come primo figlio maschio all'est e prima figlia femmina al sud-est. Dopo, ovviamente, ci sono in un'ideale famiglia con 3 figli maschi, 3 figlie femmine, ci sono tutte le altre direzioni primarie e secondarie che vanno a rappresentare anche gli altri membri. Però, rimanendo su un punto di vista più divulgativo, è importante tenere in considerazione queste 4 direzioni, quindi padre, madre, figlio maschio, figlia femmina. Se le mancanze che abbiamo riconosciuto vanno a cadere proprio in uno di questi settori, è importante rendersi conto come questa persona vive e come questa persona è rappresentata all'interno di una famiglia. Un settore nord-ovest mancante può rappresentare tanto un padre non presente o comunque un'incapacità di manifestare la propria autorità, quanto un padre che non riesce ad essere, non riesce a rivestire il suo ruolo, poiché probabilmente le dinamiche familiari da cui giunge, o comunque le dinamiche che si sono create all'interno della famiglia in relazione con il proprio partner o la propria partner, non gli hanno permesso di esprimersi correttamente. Ovviamente queste sono indicazioni di massima e all'interno della nostra casa, all'esterno anche della nostra casa, quindi come le forme esterne, come dicevamo prima, troppo addossate, troppo presenti, si manifestano, vanno a rappresentare eventuali pesi, bagagli o problematiche possibili o problematiche che ci sono state e che ancora portiamo avanti nella nostra vita. Quindi il mio consiglio è quello di provare a vedere se c'è qualcosa di non armonico, di non equilibrato all'interno della nostra abitazione e subito attorno alla nostra abitazione. Tutte quelle sensazioni di disagio che proviamo in determinate stanze o guardando determinati affacci, infatti potrebbero avere dentro di sé, potrebbero rappresentare delle dinamiche irrisolte o non esplicitate che quanto prima dobbiamo affrontare per poter portare avanti il nostro percorso di crescita e soprattutto la nostra manifestazione sana, armoniosa e felice, poiché è importante imparare a raggiungere la felicità all'interno della nostra vita. Con questo video quindi spero di avervi dato altri spunti di lettura della nostra abitazione e avervi fatto comprendere come sia fondamentale che l'abitazione ci rappresenti, ma che anche sia fatta in modo da permetterci di evolvere, da permetterci di cambiare, da permetterci di raggiungere gli obiettivi per cui siamo stati plasmati, quindi verso cui abbiamo la maggiore predisposizione. Al di là di forme di pensiero, di credenze e appunto di tradizioni familiari che sfortunatamente non sono sempre sane e piacevoli come dovrebbero essere. Al prossimo video in cui inizierò a parlare di stanza per stanza, quindi delle funzioni all'interno di un'abitazione, come migliorarle e come potenziarle.